Allora, buongiorno a tutti quanti. È un piacere sempre poter condividere, cercando di andare al di là degli slogan dell'evangelichese, di quel linguaggio che tante volte abbiamo appreso come una sorta di mentalità, di cultura, ma che purtroppo poi nel corso del tempo non significa più niente, nel senso che dice delle parole che hanno una valenza spirituale, ma ne ha perso il contenuto. Ecco perché tante volte Dio desidera parlarci al di là delle parole, al di là dei fiumi di parole che si spendono, si dicono, si ripetono, e quasi quasi nel dire sì, amen, abbiamo una sorta di idea di stare facendo la volontà di Dio, di stare realizzando la Bibbia, però poi la realtà è quella che viviamo nella nostra vita quotidiana, nel modo con cui affrontiamo le circostanze, nel modo con cui gestiamo il nostro rapporto familiare, il nostro rapporto con i figli, eccetera, eccetera. Lì si gioca realmente la scoperta della vita di Cristo in noi, e quindi le parole, magari, che tanto decantiamo o sottolineiamo, magari diventano parolacce. E questo purtroppo, diciamo, credo che possa succedere. Ma il desiderio di Dio è che possiamo, dicevo qualche tempo fa quando ho parlato del Rema, possiamo, e del Logos, che possiamo diventare meno Logos roici e possiamo remare, cioè avere delle parole che si applicano, che si adattano, che realmente ci aiutino ad affrontare gli esami della vita. E questa mattina, brevemente, vorrei sottolineare un aspetto importantissimo che lo Spirito Santo mi ricorda sempre, perché? Perché la tendenza di ognuno di noi, credo che sia anche la vostra, è quella di scoraggiarsi, è quella di non avere pazienza intesa come perseveranza. Ho dato un titolo così sommario a questa breve riflessione che si chiama Perseverare oltre ogni limite per vincere. Perseverare oltre ogni limite. E Gesù certamente, quando è venuto a portare il messaggio del suo regno, è venuto a dire anche con chiarezza che quello che ha vissuto lui sarebbe stato anche un'esperienza dei suoi discepoli. I discepoli non possono essere diversi dal maestro, quindi se hanno perseguitato il maestro, avrebbero perseguitato anche i discepoli. E Gesù li ha avvertiti e poi ha ispirato anche altri apostoli ad avvertire che nel mondo avrebbero avuto tribolazioni, ma poi in un certo senso ha detto: non temete perché io ho vinto il mondo, e poi questa è la vostra vittoria, la vostra fiducia, la vostra fede, la vostra capacità di guardare oltre. Ma non so se vi siete resi conto che la vita cristiana ha a che fare con un modo diverso di superare i test, gli esami, le prove della nostra vita. Abbiamo detto spesso che le crisi dovrebbero diventare delle opportunità. Abbiamo detto spesso che ci sono risultati diversi a secondo di come elaboriamo la sofferenza. Rischio di essere ripetitivo, ma so che queste cose hanno difficoltà a entrare in me e penso anche negli altri. Cioè, noi tendiamo ad elaborare la tristezza in una maniera umana, la delusione in una maniera umana, e questo porta alla morte, dice l'Apostolo Paolo, porta all'aggressività su di te, su di me, porta alla crisi. Mentre la elaborazione del dolore secondo Dio, la elaborazione di cose che non ci aspettavamo, di cose difficili, anche di malattie, di situazioni di vario genere, con Dio porta una metanoia, cioè una revisione della nostra vita. E io ho l'impressione che abbiamo bisogno, per le macchine si fa dopo un certo periodo la revisione una volta ogni 2 anni forse, no? Correggetemi, no? Sì, ricordo. Ma per noi abbiamo bisogno di essere revisionati, di rivedere tante cose. Ogni giorno abbiamo bisogno di rivedere secondo la prospettiva di Dio. Io ho bisogno di rivedere le cose dalla prospettiva di Dio. Tu hai bisogno di rivedere le cose dalla prospettiva di Dio. Se no la realtà che vedi è così difficile, è così brutta che nella migliore delle ipotesi comincerai a evadere, a fuggire. Poi dove fuggi produrrà dei risultati diversi, però in ogni caso sarai uno struzzo, una struzza non si dice. Metterai la testa da qualche parte, forse anche nei versetti che ripeterai come un training autogeno, ma alla fine non affronterai il dolore, non supererai l'esame. Questa mattina lo Spirito Santo vuole che impariamo la capacità di perseverare. Io sono convinto che nelle cose negative non c'è bisogno che nessuno ci insegni a perseverare, che non solo erriamo ma perseveriamo. E qualcuno dice che perseverare è diabolico. Tante volte nelle cose negative siamo capaci di essere costanti, di rifare sempre gli stessi errori, magari anche sentendoci in colpa. Non dico quelli che proprio non si sentono in colpa totalmente, ma ci siamo quasi assuefatti all'errore, e questo ci fa una perseveranza, ci fa perseverare oltre ogni limite, veramente tante volte di distruzione, ovviamente, perché quando perseveriamo nel male, sapete bene che non è che tanto Dio cambia il suo atteggiamento su di noi, non è che Dio ti ama di meno, non è che Dio ti manda all'inferno, ma Dio soffre perché? Perché ovviamente il male ti fa male. Sembra un giro di parole stupido, il male ci fa male. In tutta la scrittura Gesù invita i suoi a perseverare, e li invita con la promessa di un regno, li invita nel momento in cui le cose si faranno più dure. A dispetto di tutta l'escatologia positivista, la realtà ci sta dicendo che negli ultimi anni la persecuzione dei cristiani è cresciuta esponenzialmente. Si è quadruplicato il numero di persone uccise per la fede. Dice, ma che sta dicendo pastore? Vi do le statistiche. Quindi Gesù, quando parlava della fine, e ovviamente non si riferiva semplicemente alla distruzione di Gerusalemme, eccetera, eccetera, che è avvenuta poi in senso storico e con tanti problemi e tante cose, si riferiva anche al nostro periodo dove, se da una parte la Chiesa si sta santificando e sta cercando di venire fuori, e quando dico la Chiesa non sto parlando della Chiesa evangelica piuttosto che battista, anglicana, cattolica, eccetera, ma la Chiesa, cioè tutti quelli che realmente hanno incontrato Gesù come loro personale salvatore e che impareranno a riconoscersi. Perché? Perché il denominatore di questa Chiesa, su cui le porte dell'Ades non prevalgono, è Cristo, non è quello che abbiamo capito di Cristo. Sapete, oggi molti si dividono solamente perché hanno capito qualche cosa, o grande o piccolo, sfumatura, e allora io ho capito diversamente da Cristo, quindi sono giustificato nell'avere un gruppo di quelli che lo capiscono come me. Ragazzi, Cristo è reale, Cristo è nella tua vita, Cristo realmente è il denominatore su cui lo Spirito Santo ci sta facendo convergere, e proprio nei momenti di persecuzione si converge ancora di più nella dimensione di Cristo. Ma leggiamo 1, 2, 3 versetti. Dopo che Gesù aveva detto di essere in mezzo ai discepoli come uno che serve, dopo aver fatto l'esempio, dice, ma chi è più grande, quello che è a tavola o quello che serve? È una domanda tante volte ovvia nella risposta, è chiaro, più grande, diciamo, quello che è a tavola. Sì, Luca, capitolo 22, verso 28. Non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come lui, colui che serve. Qui stravolge tutta l'ottica del più grande che vuole essere in realtà il dominatore, ma avrebbe bisogno di imparare a essere servo degli altri. Ora dice, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Ed io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Guardate un attimo l'attitudine di servizio, l'attitudine che il cuore di Cristo ha espresso, è un'attitudine di grande umiltà, ma ha una grande ricompensa. E qui già troviamo un'esortazione forte con una sorta di promessa per quelli che hanno perseverato nelle sue prove. E chiaramente non erano semplicemente quelli che accompagnavano Gesù e che in qualche modo ebbero un'esperienza di crisi estrema. Persino Pietro, che era quello che sembrava il più forte di tutti, deluse, tradì Gesù. Non parliamo di Giuda, non parliamo degli altri che lo lasciarono tutti solo quando gli aveva chiesto di pregare almeno un momento con loro. Quindi non si riferiva sicuramente a quel periodo con cui aveva condiviso la sua vita con i discepoli, ma realmente si riferiva a un progetto ancora più ampio, dove poi ognuno dei discepoli avrebbe portato Cristo dentro di sé, avrebbe portato la vita di Cristo, e la vita di Cristo dentro i discepoli sarebbe stata realmente messa a alla prova, sarebbe stata testata, sarebbe stata ostacolata, sarebbe stata contrastata. E qui la promessa meravigliosa è per quelli che hanno perseverato nelle mie prove, cioè per quelli che non si sono scoraggiati nel vedere l'opposizione. Ma l'opposizione di chi? L'opposizione del mondo? L'opposizione degli altri? L'opposizione del mondo del lavoro, l'opposizione della famiglia, l'opposizione tante volte della nostra mente. Non so se vi siete resi conto che mica avete scelto il cristianesimo come una specie di ideologia, come sembra che tanti facciano. È una vita nuova in una mente vecchia, e tante volte la mente vecchia vorrebbe espellere, vorrebbe rigettare questa vita. Non so se capita solo a me. Una sorta quasi di anticorpi anti-Dio dentro di noi, che perché la mente, l'uomo naturale, non riceve le cose dello Spirito di Dio, e noi viviamo con la mente, viviamo con le emozioni e viviamo in una dimensione dove Dio è assente, cioè quella sensoriale, quella fisica. Infatti la Scrittura ci dice che dobbiamo camminare per fede, non per aspetto. Quindi se guardiamo l'aspetto delle cose, Dio non lo troviamo. Dov'è Dio? Dove si è nascosto? Ma se, illuminati dallo Spirito Santo e dalla sua parola, vediamo con gli occhi di Dio, e allora ci accorgiamo di una realtà che era stata sempre presente. Non è che nasce quando ce ne accorgiamo noi. Qualcuno tante volte scopre Dio e pensa che lui ha scoperto la leva, eureka, ho trovato. Cioè, hai scoperto qualcosa che già ti preesisteva, che ti aspettava, forse che stava aspettando che tu andassi in crisi, forse che stava aspettando che tu la smettessi di essere autoreferenziale, che la smettessi di essere io. In questo portare Gesù, noi abbiamo questo onore e onere nello stesso tempo di perseverare con le sue prove. Con le sue prove. Ma Gesù non è in qualche modo resuscitato, è seduto alla destra del Padre? Sì, ma in qualche modo viene provato dentro i credenti. Per esempio, ricordate quando Gesù si rivela a Paolo sulla via di Damasco, cosa gli dice? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma Saulo mica stava perseguitando Gesù, stava perseguitando i cristiani. Questo cosa significa? Che il Gesù che portiamo dentro è testato dalla nostra vita, testato dalle nostre esperienze. E c'è una promessa meravigliosa per quelli che perseverano nelle sue, che sono diventate le nostre prove, i nostri esami. Perseverare ci fa conquistare un regno. Perseverare ci fa diventare grandi nel regno di Dio. Perseverare è perdonare, benedire, non fare le proprie vendette, ci abilita a diventare giudici, a diventare chiaramente giudici non più secondo la nostra visione parziale in cui tutti quelli cattivi li distruggiamo, ma ci fa entrare nell'autorità di Cristo. Io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele, il non plus ultra di Dio, le 12 tribù di Israele giudicate dai discepoli, giudicate dai credenti, giudicati da persone che hanno deciso di perseverare, cioè di continuare ad affrontare, a superare senza tirarsi indietro. Per te, per me c'è questa promessa meravigliosa. Dice: con chi vai a mangiare, con chi vai? Sono a cena con Gesù questa sera. Saremo lì a mangiare alla sua tavola, nel suo regno, e di più, a giudicare seduti su troni. Saremo un po' intronati. Questa cosa aspetta te, aspetta me. Tutte le promesse che riguardano Gesù si realizzeranno. Tutte le cose che lui ha detto sono reali, sono vere. Tutte quelle, diceva oggi Christian, che riguardano la sua fine, che riguardano l'aspetto escatologico della fine, di quello che ci aspetta nell'eternità, si realizzeranno. E questo è meraviglioso, sapere che nella perseveranza ci abbiamo un posto a tavola con Gesù, nella perseveranza ci viene dato un regno e ci viene dato un'autorità per giudicare persino le tribù di Israele. Ma voglio andare a un verso ancora più specifico. Voglio prendere da Marco, ma c'è tante parti della scrittura dove questa espressione è sottolineata. Questo lo possiamo ricordare perché potremmo dire che Marco ha fatto 13. Infatti questo verso è 13-13. Ma questo 13 non è sicuramente: che bello, tutti mi glorificheranno, tutti mi daranno i soldi, tutti mi porteranno in trionfo. Ma questo Marco 13-13 dice, ed è Gesù che parla, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma non mi voglio fermare su questa prima parte. State attenti quando tutti dicono bene di voi, o Gesù, così dicevano dei falsi profeti. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Oh, non a causa del fatto che siete antipatici, non dal fatto che siete vestiti in una maniera fuori moda, retro, non dal fatto che siete introversi, ma dal fatto che siete portatori sani del genio Cristo, del gene Cristo, portatori di Cristo. Questo tante volte non vi renderà popolari, non ci renderà popolari in un mondo dove la luce è venuta, ma le persone hanno preferito le tenebre perché le loro opere erano malvagie, ci dirà Giovanni, e chi opera nell'occulto, non vuole che venga la luce a smascherare queste cose. Siamo portatori di Gesù e a causa di questo dovremo essere disposti anche a subire la persecuzione. Persecuzione che, non so se vi siete resi conto, questa oggi è una sintesi di tutto quello che veramente c'è intorno a questo concetto, che non viene semplicemente, nel nostro caso non abbiamo un governo come in Somalia, come in Iraq, veramente dove l'azione contro i cristiani è tremenda. C'abbiamo un governo tollerante, almeno fino ad ora, diciamo, perché poi se diciamo già qualche cosa un poco, qualche verità, leggiamo qualche versetto della scrittura che non è secondo l'equilibrio, già siamo un poco penalizzabili. Ma dicevo, la persecuzione viene lo stesso, ma viene attraverso le circostanze, viene attraverso le incomprensioni. Due giovedì fa, dicevo, viene attraverso questa affermazione che spesso facciamo: non me l'aspettavo da te, non me l'aspettavo da voi, o non me l'aspettavo da me. Tante volte siamo perseguitati pure da noi stessi. C'è qualcuno che si accorge tante volte che è perseguitato da te stesso? C'è perseguitato nel senso che una parte di te ti vuole sempre rompere le scatole, ti vuole sempre condizionare negativamente, un'ossessione, un pensiero fisso, un'ansia, una paura, sei sempre lì perseguitato, e lì diventa importante capire che dietro la persecuzione c'è la paura, dietro la paura c'è il principe di questo mondo che tiene le persone schiave attraverso la paura, e in qualche modo quindi scoprirci perseguitati, scoprirci odiati a causa di Cristo non dovrebbe essere una cosa che dice: ah, ma come mai? Ma io pensavo, io mi sono convertito perché così potevo crescere un conto in banca di 10.000, non so, euro a settimana. Io potevo veramente... No! Quando scegli Cristo, scegli il meglio, ma scegli anche di essere perseguitato. Scegli che il diavolo ti odierà. In realtà ti odierà anche se sei dalla sua parte, però dico, ti odierà doppiamente, nel senso che ti verrà contro in una maniera più forte, più determinata. Ma c'è un ma su cui mi voglio fermare brevemente e andare verso la conclusione. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Gesù, parlando degli ultimi tempi, parla di questa escalation tremenda. Se leggete in Matteo 24 e Matteo 12, parla veramente di una situazione di escalation della violenza, dell'odio, dell'intolleranza, dei conflitti, delle guerre. E mi sa che ci siamo proprio. Altro che una cosa passata, è una cosa che sta avvenendo, si sta moltiplicando, è qualche cosa che ovviamente riguarda su diversi piani tutti i cristiani, perché Dio non può essere parziale, non può dire: quei cristiani, mi dispiace per loro, sono nati in una nazione, diciamo, integralista, islamica, musulmana, eccetera, eccetera, quindi devono per forza soffrire, devono diventare martiri. I martiri non sono solamente i martiri dei paesi, 50 paesi sembra, dove la persecuzione è fortissima, è quadruplicato, dicevo, il tasso di omicidio dei cristiani, perché è un omicidio quando uccidi veramente qualcuno che non lo merita, anche quando lo merita, è omicidio, è sempre omicidio, però dico, è ancora più grave perché è una violenza gratuita, non è occhio per occhio, dente per dente. Ecco, loro l'unico torto che hanno avuto, quelli che subiscono la persecuzione, è quello di aver accettato Gesù. L'unico torto che hanno fatto, questo è un torto, perché hanno odiato me, odieranno voi, disse una volta Gesù. Dicevo, l'escalation crescerà, però chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Qualche parola ancora per questa sottolineatura. Chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Salvato che cosa? Dalla persecuzione? Magari qualche volta anche. Ci sono delle storie incredibili dove realmente leggiamo di persone miracolosamente sottratte a morte sicura, a persecuzione, ma non perché erano più sante di altre che invece hanno dato la loro vita, magari nella stessa nazione, in Corea del Nord, per esempio, che è un altro stato dove c'è una grossissima persecuzione. Ma quello che volevo dire, ecco, che questa persecuzione non è semplicemente, e non aumenterà, questo dissesto, questo attacco, non aumenterà semplicemente nei paesi anticristiani, ma avverrà anche nei paesi, diciamo, occidentali, dove in qualche modo viviamo la massima libertà, avverrà in una maniera diversa. La tua vita sarà sottoposta a prove di svariato genere. Ed è importante che voi siate di quelli che non si tirano indietro durante le difficoltà, le prove, ma di quelli che hanno fede per salvare le proprie anime, dice un'altra parte della scrittura. Questa prova continuerà nella mia vita, nella tua vita, e prenderà varie forme. Prenderà la forma dell'incomprensione coniugale, prenderà la forma direttamente della separazione. Uno dei due coniugi si rompe e ti rompe, ti rompe il rapporto. Prenderà la forma dell'attenzione figli genitori, prenderà la forma della dimensione di malinteso ecclesiale, quindi nella chiesa tra fratelli, prenderà qualunque forma per cui tu sarai realmente lì esterrefatto, perché dirai: ma com'è possibile? Qua più andiamo avanti e più difficile diventa. È possibile, questo l'ha detto Gesù. È possibile, e per il moltiplicarsi della cattiveria, dice la scrittura, dell'iniquità, l'amore dei più si raffredderà. Ricordate? Ma cosa dice in quella stessa parte? Chi avrà perseverato però fino alla fine? Ancora troviamo questa esortazione che questa mattina lo Spirito Santo ti sta cercando di trasmettere. Persevera, figlio mio, persevera, sii costante. Ma Signore, ma gli altri, ma questo, ma quell'altro, ma tu non sai, mia moglie, mio marito, i miei figli, il mio datore di lavoro, il mio conto in banca, la mia salute, le mie situazioni mi stanno veramente appesantendo, mi sto scoraggiando, mi sto fermando. Sto cercando di fare retromarcia, sto cercando di fare finta di niente, sto cercando di non mostrare più che sono un cristiano, forse me la passo meglio. Sì, forse te la passi meglio, ma intanto ti spegnerai, perché se tu non testimoni, se non porti questo fuoco tende a spegnersi, e piano piano, nel mentre che non lo annunci, nel mentre che non lo testimoni, nel mentre che non lo esprimi con la tua vita, in qualche modo è come se ne perderai il significato. Non c'è tanto da risottolineare, c'è seriamente da dire: Signore, io vorrei perseverare. Tanti sono gli attacchi alla perseveranza, soprattutto verso la fine dei tempi, il male diventerà una cultura che quasi quasi è dominante, anche nelle forme più sottili del qualunquismo, del menefreghismo, oltre che tutte le forme strane di religione, induismo, buddismo, filosofie di ogni genere che cercheranno di depistare persino i cristiani per dire: boh, sì, Cristo va bene, però perché non trovi un equilibrio del nirvana, l'equilibrio del... perché non trovi? Tutti saremo tentati di trovare un equilibrio che poi forse è un'anestesia. Tutti siamo tentati di prenderci anestetici perché è troppo il dolore della vita che stiamo vivendo, è troppo il dolore, ma Dio ci sta dicendo che perseverando, non diventando indolenti, ma essendo come quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse, e le promesse sono qualche cosa che Dio ha detto essere reali, essere vere, essere per noi, per me, per te. E in questo momento lo Spirito Santo ti sta dicendo: io so la difficoltà che tu stai vivendo, io so la battaglia che combatti, forse non la stai neanche manifestando agli altri, anzi sarebbe bene invece che la manifestassi, perché nel confessare gli uni gli altri c'è, e nel pregare gli uni per gli altri c'è una guarigione, perché non dovremmo giudicarci ma dovremmo sostenerci. Quindi, ma anche se gli altri non la sanno, Dio sa la battaglia che stai combattendo, Dio conosce il dolore che tu hai, però ti sta dicendo non solo di elaborarlo secondo lui, cambiando prospettive, riguardando attraverso la gloria di Dio, l'amore di Dio, ma ti sta dicendo di continuare, di perseverare. Ci alziamo in piedi. Ti sta dicendo di andare ancora dritto. Signore, ma io vedo solo cose brutte, vedo fallimento, vedo difficoltà. Dio ti sta dicendo: l'unica maniera per cui puoi rimanere costante è come Mosè, e rimase costante come guardando colui che è invisibile. Dio ti sta veramente conducendo in una situazione dove hai solo lui. Io solo Dio, e come facciamo? C'ho solo Dio, mi è rimasto solo Dio. Mi è rimasto solo Dio, come se mi è rimasto un centesimo. Mi è rimasto solo un centesimo. Mi è rimasto solamente un euro. Magari. Come faccio? È lì che Dio ti aspetta. Perché lì, perseverando, comincerai a vedere di essere più che vincitore. Perché? Perché Dio non fallisce in noi, perché Dio ha messo un deposito di risorse, di energie, che ti farà risorgere, ti farà cambiare prospettiva. E mentre tu dici: gli altri dovrebbero cambiare, gli altri dovrebbero smetterla, gli altri dovrebbero trattarmi meglio, Dio ti sta dicendo: figlia mia, figlio mio, riguarda la prospettiva, ravvediti, cambia prospettiva, guarda tu attraverso il mio amore, e anche se sei, sembra che non si risolve niente, entrerai nella mia visione, supererai le prove con me, e il regno lo comincerai a sperimentare prima su questa terra. Comincerai a vivere una pace, una gioia, un equilibrio, un'allegrezza, una dimensione che non dipende dalle circostanze esterne, e comincerai veramente a vivere questo miracolo, che è il miracolo più grande, cioè quello di poter gioire, lodare Dio nelle difficoltà, nelle circostanze brutte, non per le circostanze brutte, chiaramente, ma lodarlo in ogni tempo. Scoprirai che puoi perseverare, perché quello che Dio ha messo in te non può perdere. Amen. Quello che Dio ha messo in te non può fallire. Quello che Dio ha messo in te non può scadere. Non vale solo per un tempo. Non vale quando sei stato molto su, nella valle o nella montagna. Ora sei nel deserto. Vale lo stesso. Anzi, ha più forza, perché sperimenterai che senza di Lui non puoi fare niente. Senza Gesù non puoi fare niente. Dio ti sta cercando di portare a questa esperienza. Quante cose hai fatto senza Gesù? Quante cose hai sbagliato senza Gesù? Quante cose ho sbagliato da solo, pensando di azzeccare? Ora Dio chiama i tuoi occhi e preghiamo un momento. Signore, umanamente è impossibile avere una perseveranza oltre ogni limite, ma grazie perché questa capacità di perseverare non è una capacità della volontà umana, non è uno zelo, né tantomeno un'incoscienza. Forse tante volte può diventare un fanatismo, ma non è positivo, una ideologia cristiana troppo forte, un delirio, una convinzione estrema, ma questo non ci giova. Ma questa capacità di perseverare è insita nella vita che ci hai dato in Cristo, è insita nella nostra vera identità, è insita in qualcosa che è più forte delle nostre difese umane, che è più forte dei nostri meccanismi psicologici, che è più forte delle nostre modalità per vincere umanamente, ma in realtà per tante volte peggiorare le cose in difese inefficaci. Grazie perché la tua vita in noi oggi è una certezza che affronteremo il domani con fiducia, con speranza e con amore. Amen.